Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi, per tanti di coloro che si chiamano cristiani, la dottrina importa poco. Poche persone oggi e poche chiese confrontano attentamente quello che credono con la Bibbia per assicurarsi che è vero. Tante persone dicono, ma io credo che Dio sia così, io credo questo, noi crediamo quello, e a volte con convinzione, ma non hanno veramente confrontato, ma quello che credo è la verità. E basta una minima ricerca e tu scopri che ci sono tantissimi pensieri diversi di cosa è la verità. Allora vi dico una cosa, non è possibile che quella verità che contraddice quella verità, non è possibile che entrambi siano veri. Perché se uno dice che è così e l'altro dice no, non è così, è il contrario, o tutti e due possono sbagliare, o uno o l'altro, ma non possono tutti e due avere ragione. E non ci sono due dottrine. Ci sono tantissimi pensieri di che cos'è la verità, perché c'è poco vero impegno andare a vedere cosa dice Dio. Quindi o che tu ti fidi di quello che a te sembra giusto, o che tu ti fidi di quello che la tua Chiesa ha sempre detto, bisogna confrontare quello che tu credi con la parola di Dio. Perché una dottrina sbagliata danneggia la persona e la Chiesa. Oggi vogliamo considerare un avvenimento che troviamo in Atti 15, in cui una dottrina sbagliata, promosso, spinto da alcuni credenti, rischiava di fermare, bloccare la crescita della Chiesa. Grazie a Dio, la Chiesa capiva la gravità di questo problema e si è impegnata subito a risolverlo. Come contesto, per ricordare dove stiamo in Atti, abbiamo visto che mentre all'inizio la Chiesa è nata a Gerusalemme e i credenti erano tutti giudei che hanno creduto nel Messia che doveva arrivare, che era sempre promesso ai giudei, ma dopo un po' di tempo Dio ad Antiochia ha salvato per la prima volta dei gentili. Scusate, no, non la prima volta. La prima volta era, ha mandato Pietro a casa di Cornelio e ha salvato un gruppetto di gentili per far capire che la porta della salvezza era aperta ai gentili, senza che diventassero giudei. Non erano giudei, erano gentili, ma Dio, davanti a Pietro e agli altri, ha salvato questi gentili. E loro a stento ci credevano. Infatti abbiamo letto in Atti 11, allora è piaciuto a Dio di concedere il ravvedimento anche ai gentili. Poi Antiochia, la prima chiesa dove hanno cominciato ad evangelizzare i gentili, e in numero sono stati salvati tanti. Poi, capitolo 14, l'apostolo Paolo e Barnaba sono partiti ad evangelizzare in varie città e Dio ha salvato alcuni giudei e tanti gentili. Allora si capiva, la chiesa stava diventando una chiesa con gentili. E proseguendo, si capiva, c'erano molto più gentili nel mondo che giudei, che la chiesa diventerebbe principalmente fatta di gentili. Questa è la base di quello che leggiamo oggi. Paolo e Barnaba sono tornati ad Antiochia, dove hanno raccontato tutto quello che Dio aveva fatto, come aveva salvato tanti gentili, e restavano lì. Con quella base leggo Atti 15, 1 e 2. Ora alcuni, discesi dalla Giudea, da Giudea ad Antiochia, insegnavano ai fratelli, dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Allora, attenzione, stanno parlando nella chiesa ai fratelli. Stanno parlando dentro la chiesa a quelli che avevano creduto in Gesù Cristo ed erano salvati, e stanno dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Stanno dicendo: voi non siete salvati perché non siete giudei. Dovete diventare giudei e poi potete essere salvati. Versetto 2. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro, fu ordinato, o meglio la parola determinato, che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per tale questione. Cioè, questi credenti da Giudea vengono dichiarando: voi non siete salvati perché non siete giudei, dovete diventare giudei. Essere circoncisi voleva dire quello. Ricordate che Paolo aveva predicato in tante sinagoghe con Barnaba e c'erano gentili lì, ma non erano mai diventati giudei, perché al punto che uno accettava di circoncidersi era un giudeo. Quindi tanti ascoltavano nelle sinagoghe sapendo questa la verità, ma non volevano e non si sentivano e non erano guidati da Dio a diventare giudei. Ma in questa chiesa di persone, piena di persone che avevano creduto in Cristo, queste persone: voi non siete salvati perché non siete giudei. Questa falsa dottrina rischiava di fermare la crescita, perché se la gente credesse a questa dottrina falsa, prima: ah, allora non siamo salvati. Non serve più evangelizzare i gentili, bisogna prima di tutto convincerli di convertirsi a diventare giudei, poi si potrebbe evangelizzare loro. Avrebbe bloccata proprio la Chiesa da evangelizzare. C'era in gioco l'Evangelo stesso. Paolo e Barnaba, capendo l'importanza di questo, contestava con loro: non è vero quello che dite voi, sono salvati, basta la fede in Gesù Cristo. Allora, quello che insegnavano questi credenti giudei già Giudea era quello che sarebbe la vera definizione di legalismo. Tanti oggi usano la parola legalismo in modo sbagliato. Se tu dici: sai, non dovresti guardare quel tipo di film, ah, tu sei legalista. Senti, sorelle, magari non è opportuno vestirti così, ah, tu sei legalista. Quello non è legalismo. Non c'entra niente con legalismo. Quello è un concetto storto, sbagliato di che cos'è legalismo. Applicare la scrittura non è legalismo. Capite? Applicare la scrittura. Allora, vedere un film pienamente pornografico, tutti direbbero: no, non va bene. Ma questo film che non è così, ma non è per nulla puro. Se uno dice: ah, questo non va bene, non è legalismo. Come non sarebbe legalismo dire che quello non va bene? È capire cos'è l'insegnamento di Dio e dove si applica. Allora, molto spesso oggi, se uno parla con un altro dicendo: sai, fratello, sai, sorella, quello non sarebbe il caso, non sarebbe caso fare quello come credente, ah, questo è legalismo, non devi giudicarmi, sono libero in Cristo. Questo è girare le scritture. Non siamo liberi in Cristo di decidere noi che cosa è il peccato, in modo che ci possano essere 100 metri diversi. E per te quello è peccato, ma per me non lo è. Se è peccato per tutti. Se non è peccato, non è peccato per nessuno. Legalismo vero, che cos'è? Legalismo vero è quando uno crede che seguendo certe pratiche, certi riti, certi sacramenti, facendo certe opere, che uno può arrivare a Dio per quella via. Legalismo dice che la salvezza e la crescita dipende da te. E implica, senza dirlo, che non dipende dalla grazia. Allora, queste persone dalla Giudea dicevano: ah, non potete essere salvati senza la circoncisione. Dovete fare un rito. Allora sarete salvati. Questo è legalismo. Sarà quello che fate voi che vi porterà ad essere salvati. Dovete comportarvi meglio, dovete fare questo sacramento, allora sarete salvati. No, la salvezza non è per quello che noi facciamo, la salvezza è per ravvedimento e fede in Gesù Cristo. Legalismo si manifesta in tante forme e vuol dire sempre che l'uomo deve fare certe cose, deve fare i sacramenti per essere salvati. Quello è legalismo. Devi comportarti in un certo modo per essere salvato. Quello è legalismo perché mette l'enfasi sull'uomo. Allora, attenzione, un vero credente deve camminare in santità. La Bibbia insegna, primo Giovanni, chi continua nel peccato non è salvato. Chi ama il mondo e le cose del mondo, l'amore del Padre, non è in lui. Ma qual è un frutto della salvezza? Non è la causa della salvezza. Un discorso molto importante. Questi uomini insegnavano una salvezza per opere, un rito. Paolo e Barnaba contendevano fortemente contro questa dottrina sbagliata e pericolosa, affermando che la salvezza è un'opera di grazia per mezzo della fede in Gesù Cristo, che non era necessario per un gentile di diventare giudeo, per essere circonciso, basta credere in Cristo. Era contrastante la posizione di Paolo e Barnaba, che era la posizione di Dio, con la posizione di questi uomini. E la Chiesa, capendo che era straimportante risolvere questo, o meglio dire, straimportante far capire la verità, hanno determinato che il tasso in greco non sarebbe ordinato, hanno determinato, allora senti, andate voi, perché voi siete i più bravi a spiegare, andate voi a Gerusalemme, mandiamo alcuni altri con voi e risolvete questo. Quindi versetto 3 spiega quello che è successo durante il viaggio, molto interessante. Versetto 3, essi dunque, Paolo, Barnaba, alcuni altri, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili, arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Mentre Paolo, Barnaba e gli altri viaggiavano, fermavano in chiesa dopo chiesa, dicendo: vogliamo raccontarvi di come Dio ha salvato tanti gentili per il messaggio della fede in Gesù Cristo. E ha compiuto miracoli dalle nostre mani per mostrare loro che il messaggio è vero. E tanti hanno creduto in mezzo a sofferenze. E questa notizia ha recato grande gioia a tutti i fratelli. Quello che Paolo e Barnaba raccontarono era che il messaggio è salvezza per fede senza le opere. E notate che i credenti che sentivano questo avevano grande gioia. Domanda, cosa ti dà grande gioia? Un buon voto? La settimana scorsa sono stato chiesto, e i tuoi voti al liceo? Non mi ricordo. I tuoi voti all'università? Non mi ricordo. Cioè, io non mi ricordo. Cioè, proprio, io non mi ricordo che voti ho fatto. Boh. Ma non lo so. Che importa? Io proprio non mi ricordo. Ma che importa? Questo importa. Questo importa. Importa che Dio sta salvando persone. Questi credenti, sentendo di persone in altre nazioni che Dio aveva salvato, avevano grande gioia. Cosa dà grande gioia a te? Allora arrivano a Gerusalemme e leggiamo i versetti 4 e 5. Che racconta quello che fu successo una volta là. E la parola accolti, che leggeremo, vuol dire accogliere molto bene. È una parola proprio che vuol dire accogliere bene. Come si accoglie un ospite onorato in casa. Allora, 4 e 5. Giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Ma alcuni della sette dei farisei che avevano creduto si alzarono dicendo: bisogna circoncidere i gentili e comandare loro di osservare la legge di Mosè. Allora, la Chiesa accoglie molto bene Paolo e Barnaba, ok? Accoglie Paolo e Barnaba. E loro cominciano a raccontare come Dio aveva salvato tanti gentili e che aveva compiuto segni e miracoli. Questo è un'ulteriore conferma che Dio salva per la fede in Cristo senza che diventino giudei. Però alcuni credenti dai farisei non accettarono che Dio avrebbe salvato chi non era giudeo. E cominciano a dire, no, non è vero, loro devono essere circoncisi, devono seguire la legge di Mosè. Questo è un falso evangelo. È un vangelo per opere. E anche oggi ci sono tantissimi vangeli falsi simili. Tante religioni che si chiamano cristiani, tante forme di cristianesimo, parlano di Gesù e la fede in Gesù, ma in realtà insegnano che si ottiene favore da Dio non tramite la fede in Gesù, ma per mezzo dei riti, sacramenti, certe buone opere, certi sacrifici. Cioè dicono, certo devi credere in Gesù, però la salvezza arriva quando tu fai anche questo e questo e questo. È un po' l'uno e un po' l'altro. Ma una salvezza che è un po' opere, sacramenti, riti, è un po' fede, per grazia. Non è grazia. La grazia non è grazia se non è tutta grazia. La grazia vuol dire, tu non puoi meritare questo, è un dono. Ma non è un dono che tu paghi. Se una cosa vale 1000 e tu dici, guarda, io ho solo 10, ti do quello, ma il resto accetto. Non è un regalo, hai potuto comprare per 10. Ma non abbiamo nulla da offrire, da pagare la salvezza. Quindi è un falso evangelo credere che bisogna arrivare a Dio con le nostre sforze. Certamente è fondamentale che camminiamo in santità come frutto della salvezza. Ma è un frutto. Tornando alla situazione a Gerusalemme, c'era questa divisione. La maggioranza capivano, ma c'era questo gruppo molto vocale che no, no, non è possibile, bisogna che loro diventino giudei. Allora, voglio leggere da 6 ad 11. Gli apostoli e gli anziani si radunano per risolvere il problema e chiedono prima a Simone Pietro di parlare. E lui spiega che era lui che Dio aveva scelto per proclamare per primo l'Evangelo ai gentili, affinché credessero per essere salvati, in casa di Cornelio. E Dio aveva dimostrato che aveva salvato loro e non erano diventati giudei. Quindi leggo da 6 ad 11. Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro, «Fratelli, voi sapete che già da primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo proprio come a noi, e non ha fatto alcuna differenza fra noi e loro, avendo purificato i loro cuori mediante la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro». Allora, Pietro aveva proclamato l'Evangelo ai gentili sotto l'ordine diretto di Dio, una rivelazione diretta da parte di Dio, lui era apostolo. Quindi aveva dimostrato che il piano di Dio era per i gentili di sentire l'Evangelo per essere salvati senza diventare giudei. E poi lui ammonisce quelli che volevano spingere loro di essere giudei a non mettere su quei credenti gentili un giogo che i giudei stessi non erano mai capaci a portare, perché i giudei non erano mai arrivati a Dio per mezzo dei sacramenti, le opere, eccetera. Erano salvati solamente per fede in Gesù Cristo, Perché se no avrebbero potuto smettere di sacrificare gli animali. Ma non hanno mai smesso di sacrificare animali, che ogni volta che sacrificavano un animale rappresentava ancora siamo peccatori. Abbiamo bisogno di Cristo. Infatti, versetto 11, lui dice, ma noi crediamo di essere salvati? Come? Perché siamo giudei? No. Crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo. E nello stesso modo anche loro, anche i gentili. I giudei erano salvati per la fede in Gesù Cristo e anche i gentili erano salvati per la stessa fede. Troviamo stesso messaggio in Romani 2 e 3. Non leggo, ma se conoscete i Romani ricorderete che è giusto. Paolo mostra che né i giudei né i gentili erano salvati. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma tutti potevano essere salvati per mezzo della fede in Gesù Cristo. In Galati 2 Paolo parla di questo e dichiara, noi 2:15, di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi giudei, in Gesù Cristo, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge. Nemmeno i giudei erano salvati per le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. E così qui a Gerusalemme Pietro ricorda loro quello che avevano già visto qualche anno prima, che Dio aveva salvato i gentili solo per fede in Gesù Cristo. Cosa c'entra con noi? Vuol dire che noi possiamo proclamare Cristo a chiunque, non importa chi sia, un ateo, un musulmano, un induista, un agnostico, un cristiano di religione, possiamo parlare c'è perdono in Gesù Cristo. Allora, dopo il discorso di Pietro, Paolo e Barnaba si alzano, leggo 12. Allora tutta la folla tacque, avendo sentito Pietro, anche questi credenti farisei non hanno più da dire, ma poi non è finito là. Si alzano Paolo e Barnaba e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva operato per mezzo loro fra i gentili. Allora Barnaba e Paolo, loro parlano di tutte le grandi cose che Dio aveva fatto salvando tanti gentili, che aveva perfino compiuto miracoli tramite loro, confermando il loro ministero, ed era chiaro. Allora a questo punto Giacomo prese la parola e parla a tutti. Ma chi è questo Giacomo? Chi è Giacomo? Perché in Atti 12:2 leggiamo che Erode aveva fatto morire Giacomo, fratello di Giovanni. L'apostolo Giacomo era morto. Quindi questo non è l'apostolo Giacomo. Chi è questo Giacomo? Questo Giacomo era comunemente riconosciuto di essere il fratello di Giuda, autore loro due delle omonime epistole, Giacomo e Giuda. Giacomo e Giuda erano fratellastri di Gesù Cristo, o meglio dire Gesù come uomo, perché erano figli di Giuseppe e Maria. Mentre Gesù era figlio di Maria, ma non aveva padre terreno. Quindi erano fratelli, fratellastri di Gesù, che dopo la risurrezione hanno creduto. E già in Atti 1 leggiamo che erano nella stanza di sopra con gli apostoli. E questo Giacomo è diventato una guida, una delle persone più autorevoli nella chiesa a Gerusalemme. Allora, leggiamo il suo discorso dal 13 a 21. Quando essi, Paolo e Barnaba, tacquero, Giacomo prese la parola e disse: Fratelli, ascoltatemi. Simone ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome, dai gentili. Con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto: Dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini E tutte le genti su cui è invocato il mio nome cercano il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. A Dio sono note dall'eternità tutte le opere sue. Perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalle fornicazioni, dalle cose soffocate e dal sangue. Poiché Mosè già da tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Allora, tenete gli occhi su questi versetti mentre io vi spiego i punti principali. Riguardati mentre io spiego. Prima, Giacomo inizia facendo riferimento al fatto che Dio aveva salvato per primo dei gentili per fede in Gesù tramite la predicazione di Simone Pietro. Poi in 15, 16, 17, Giacomo dichiara che la salvezza dei gentili era già profetizzato nelle scritture. Ed egli cita una delle tante profezie che parlano di questo, in cui Dio annuncia che avrebbe salvato altri popoli, ovvero i gentili. Infatti, le parole le genti vuol dire tutti i popoli, i gentili. Quindi, già nell'Antico Testamento, Dio aveva annunciato che aveva invocato il suo nome su popoli oltre solo i giudei. Poi, nel versetto 18, una dichiarazione molto, molto utile per noi. 18. A Dio sono note dall'eternità tutte le opere sue. Cosa vuol dire quello? Questo per me è un'immensa consolazione per la mia vita. Che cos'è questo? Tutto quello che Dio fa è sempre stato il piano di Dio. Dio non cambia mai idea. Non arrivano circostanze che lo fanno, ah, ma quello non andrà, dovrò fare in altro modo. Mai succede con Dio. Tutto quello che Dio ha deciso, lui fa, e tutto quello che fa, ha già deciso. E viene rivelato al mondo adesso, per esempio la salvezza dei gentili, era sempre il piano di Dio. Allora, questa verità, pensate a quello che cambia per noi. Dall'eternità passata, Dio ha già stabilito quello che farà, anche nella mia vita e nella tua. Quindi, la tua nascita, tutto quello che ti succede, le cose belle e le cose brutte. Chi avrà figli che saranno in vita oltre la morte dei genitori? Chi perderà uno o più figli? Chi morirà giovane? Chi morirà vecchio? Chi avrà una vita piena di difficoltà? Chi avrà una vita più facile? Tutto stabilito da Dio. A Dio sono note dall'eternità tutte le opere sue. In Salmo 139, così dice? Quando nessuno dei miei giorni era ancora sorte, tutti di loro erano scritti nei tuoi libri. Tutti i miei giorni, non solo quanti anni vivrò, quello è già scritto, ma anche come andranno questi anni. Guai a noi dubitare che Dio sia in controllo. È in controllo. Dio è in controllo di un passero che cade a terra. Quanto di più è in controllo nei nostri dettagli. Non dobbiamo spaventarci. Non possono succedere le cose sbagliate nella nostra vita. Dio è pienamente in controllo. Quindi, se tu hai Gesù Cristo, tu puoi riposarti in Dio. Se non hai Dio, se non hai Gesù Cristo, hai motivo di avere terrore. Perché Dio sa tutto, ma quello che sa è terribile. Lui sa dell'inferno, del tormento eterno. E ti taglierà via dalla terra e ti manderà all'inferno se non ti ravvedi. Io posso dirti che se tu non ti ravvedi, Dio ti farà morire e ti manderà all'inferno. La Bibbia dice questo. Ma Dio comanda, non offre, comanda. Dio non dice per favore, Dio comanda, ravvediti e crede in Gesù Cristo. È un comandamento. Non farlo è ribellione contro Dio. E non farlo vuol dire che non c'è perdono. c'è perdono solo per chi si inginocchia davanti a Dio e dice: Signore, perdonami, sono peccatore e credo in Gesù Cristo. Quindi Giacomo mostra che dalla rivelazione di Dio a Simon Pietro di andare a predicare ai gentili, che poi Dio ha salvato, alle profezie che già preannunciavano questo, che era chiarissimo, la salvezza è per fede in Gesù Cristo, non devi diventare giudeo. Per i giudei ci sono già giudei in ogni città. Mosè viene predicato in tutte le sinagoghe. Allora, avendo dimostrato che la salvezza dei gentili, senza diventare giudei, è da Dio, dal versetto 19 Giacomo propone quello che dovrebbero fare per combattere questa falsa dottrina. Dicendo che non dovrebbero dare molestia, vuol dire che non dovrebbero aggiungere alcun peso ai gentili, erano già salvati. E bisogna accettare la loro salvezza. Inoltre, per mantenere i buoni rapporti fra credenti gentili e credenti giudei e per aiutare questi giovani credenti a crescere bene, perché ricordate, i giudei avevano l'Antico Testamento, i gentili non ce l'avevano. I giudei perciò avevano le scritture, capivano la via di Dio, la santità, quello che Dio odia, quello che Dio insegna. I gentili non avevano la Bibbia e ancora non era neanche scritto il Nuovo Testamento. Quindi, per aiutare loro di evitare alcuni dei peccati più terribili, Giacomo propone di scrivere a loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. Consideriamo queste quattro cose. Le cose contaminate dagli idoli probabilmente descrive la carne che veniva offerta ad un idolo e poi la carne veniva venduta nel mercato, al macellaio. E Paolo parla di questo in 1 Corinzi 8. E la cosa importante qui è di evitare qualunque cosa che è macchiata con il peccato. Lui sta dicendo, sentite, in sé quella carne è solo carne, ma visto che è stata offerta agli idoli, per non legarti minimamente all'idolatria, lasciate stare quella carne. E nello stesso modo noi oggi dovremmo dire, dobbiamo evitare quello che è macchiato dal peccato, in qualunque modo. Poi dice di evitare, astenersi dalla fornicazione. Allora, per i gentili, magari tanti di loro, alcuni capivano che l'adulterio andava male, ma fuori dal matrimonio per loro tutto era permesso. Quello che faceva due persone che non erano sposati era fra di loro, non era peccato. Quello che un uomo immaginava, sognava, quello che come una donna voleva presentarsi, quello andava più che bene. Ma per Dio tutto quello c'entra sotto fornicazione. Allora, Giacomo, capendo che l'impurità sessuale con il comportamento, con il vestirsi, con la fantasia, con le parole, con le azioni, era molto diffuso nel mondo dei gentili, diceva sarebbe giusto dire a loro di astenersi assolutamente dalla fornicazione. E questo è importante per noi come per loro, perché loro vivevano in una società piena di immoralità e noi viviamo in una società piena di immoralità, molto piena. C'è robaccia dappertutto, basta uscire e andare in piazza e vedi immoralità nel modo che le persone si vestono, le donne si vestono, e vedi gli uomini che commettono immoralità guardando. Ed è normale, nessuno si offende. E siamo talmente abituati che è difficile. TV pieno di immoralità, la società piena di fornicazioni, normale, è considerato normalissimo, ma per Dio non è normale e abominevole, bisogna tenerci assolutamente puri nel modo di parlare, guardare, vestirci, comportarci. Dobbiamo astenerci da ogni forma di fornicazione. Poi Giacomo propone di dirgli di astenersi dalle cose soffocate e dal sangue, e queste due cose possiamo avere insieme. Carne, un animale soffocato, conteneva ancora il suo sangue. Lo strangoli, pieno di sangue. I giudei, Dio aveva insegnato di non mangiare carne. No, prima dei giudei. Quando è stato comandato di non mangiare carne con il sangue? Qualcuno sa. Il primo comandamento di non mangiare carne con il suo sangue è stato dato a chi? Vi faccio un'altra domanda che vi aiuta. Quando è la prima volta che Dio ha dato all'uomo permesso di mangiare carne? A che punto era nella storia del mondo? No, Adamo ed Eva non erano permessi di mangiare carne. Dopo la caduta non hanno mangiato. La prima volta, dopo la caduta, Dio dice a loro, dopo il peccato, io vi do ogni erba come cibo. Lo dice lì in Genesi 3. Allora, quando è stato permesso all'uomo di mangiare carne? Dopo il diluvio, per la prima volta. E vi leggo quello che Dio dice a Noè, Genesi 9, appena finito il diluvio, dice, tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Quindi, tutti gli animali. Io vi do tutte queste cose, vi do anche l'erba verde. Quindi, potete mangiare carne e anche piante. Ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Allora, Noè era prima o dopo Abramo? Molto prima. Non secoli, secoli, ma alcuni. Ok, quindi questo comandamento non è stato dato ai giudei, è stato dato all'uomo. Perché il sangue rappresenta la vita. Quindi dovevano scozzare l'animale con l'arterio sulla colla, appenderla in modo che il sangue uscisse. Per non mangiare il sangue, così riconoscevano il sangue e la vita appartiene a Dio, non spetta a noi di prendere la vita. Quello è riservato per Dio stesso. Dio ha dato la vita, non dobbiamo toccare la vita. Perciò non dovevano mangiare un animale strangolato pieno del suo sangue, né il sangue, perché c'erano popoli che perfino mangiavano il sangue stesso. Non dovevano fare questo. Allora Giacomo dice, dobbiamo spiegare questo anche ai credenti gentili. Avendo ascoltato Simon Pietro, e poi Paolo e Barnaba, infine Giacomo, tutta la chiesa era d'accordo con quello che Giacomo espresse. E così decisero di mandare alla chiesa di Antiochia una lettera spiegando queste cose, accompagnata da due uomini come testimoni, per dimostrare che questa lettera è valida e vera. Leggiamo tutto questo da 22 a 30, ma inizio con 22. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro, Giuda, soprannominato Barsaba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli. Quindi due uomini servivano biblicamente come due testimoni. Così la cosa, questa lettera è genuina. Poi versetto 23, il contenuto della lettera. Mandiamo loro con una lettera scritta di loro mano che diceva, gli apostoli, gli anziani e i fratelli, ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia, salute. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge, e un commento qui, dicendo ai quali non avevamo dato alcun mandato, loro mostrano quegli uomini non venivano da noi. Non parlavano da parte nostra in nessun modo, non erano autorizzati da noi, il loro messaggio era falso, e poi mostrano che stimano Paolo e Barnaba, vado avanti, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi a voce vi riferiranno le medesime cose. Quindi innalzano Paolo e Barnaba a dire, guardate, fidatevi di loro, sono uomini stimati. Poi, in 28 in avanti, spiegano le cose da cui dovevano astenersi, che abbiamo già letto. Leggo dal 28, e notate che erano stati guidati dallo Spirito Santo. Ricordate che c'erano ancora apostoli e non era ancora scritto il Nuovo Testamento, quindi lo Spirito guidava in modo diretto. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie, che vi astiniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose. State bene. Allora, questa era la lettera scritta a Gerusalemme, scritta lì, mandata con Giuda e Sila insieme a Paolo e Barnaba. 31 consegnano la lettera. Essi dunque, congedatosi, discesero ad Antiochia e riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. E dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Questa lettera era motivo di grande gioia e consolazione, perché toglieva qualunque dubbio, ma forse la nostra salvezza non è valida, perché avevano qualche dubbio, a tutti i dubbi potevano gioire nella salvezza. Questo avvenimento ci mostra quanto la dottrina è importante. È importante conoscere la Bibbia, avere una dottrina corretta. Uno dei miei dolori più grandi della vita, quasi non passa settimana che non leggo qualcosa di qualche falso insegnamento. Il mondo ne è pieno di falsi insegnamenti, in nome di Cristo. Quindi è importante studiare diligentemente per conoscere la parola di Dio, perché la vera dottrina promuove la santità, la gioia nella salvezza, ci permette di portare frutto a Dio e dà la gloria a Dio. C'è molta confusione dottrinale e serve leggere la Bibbia personalmente e come Chiesa. Studiare attentamente, non solo credere quello che abbiamo sempre sentito, ma di esaminare, ma è vera? Quello che ho sempre sentito, questa dottrina è vera? Se è vera, un controllo ti farà solo essere più convinta. La verità non teme confronto. Quindi vogliamo essere quel tipo di chiesa. Tornando lì all'Antiochia, dopo aver adempiuto il loro incarico, Giuda e Sila, essendo profeti, restarono un bel po' di tempo per esortare e confermare i credenti. Leggo 32-33. Ora Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono. Dopo essere trattenuti là diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dagli apostoli. Cosa facevano i profeti? Allora, 1 Corinzi 14 dice: chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Non c'entra una parola mistica dal Signore, non c'entra futuro. Profezia è proclamare le verità di Dio in modo da edificare, esortare e consolare. Invece, i dottori insegnano le verità per capire meglio. E si possono fare tutti e due. E servono tutti e due. E quindi dopo alcuni, un po' di mesi forse, tornano a Gerusalemme. Il versetto 34 non c'è nei manoscritti vecchi, non c'è. E non so perché hanno messo qui, credo, probabilmente perché visto che poi si trova Sila dopo, uno, ma sarebbe rimasto. No, non è mica detto, sarebbe tornato a Gerusalemme, come dice, e poi dopo un po' di tempo, forse qualche mese, è tornato lì, perché lo troveremo in capitolo 16, alla fine di 15, scusami. Però 34 scrive: ma parve bene a Sila di restare là, che non c'è. Anche Paolo, ma Paolo e Barnaba rimasero a Antiochia, insegnando ed annunziando con molti altri la parola del Signore. Insegnando la parola, che vuol dire ai credenti. Annunciando è un evangelion, vuol dire predicando, soprattutto ai non credenti, Dio era ancora all'opera lì, edificando i credenti e salvando nuove persone. Un parentesi qua. Paolo e Barnaba rimasero per un bel po' di tempo. E si presume, di questo quasi tutti sono d'accordo, che era in quel tempo che Pietro è venuto su da Gerusalemme, comincia a mangiare con i credenti gentili, arrivano altri, Galati 2 questo, arrivano altri giudei da Gerusalemme che non avevano a che fare con i credenti gentili, e Pietro, per paura di loro, si ritira da mangiare con i credenti gentili. Barnaba stesso si ritira con Pietro e Paolo si alza in piedi e condanna questa ipocrisia davanti a tutti. Probabilmente è successo proprio in questo periodo, cioè dopo che Giuda e Sila sono tornati a Gerusalemme e Paolo rimane lì con Barnaba per insegnare e annunciare la parola. Poi Pietro viene su, quello lì si centra cronologicamente. Allora, mi fermo là nel brano. Vedremo, Dio volendo, gli ultimi versetti del brano del capitolo nel prossimo sermone su Atti. Io ringrazio Dio che il fatto che la chiesa di Antiochia e Gerusalemme hanno capito che quella dottrina era falsa, vuol dire che io ho sentito il Vangelo. Perché se loro non avessero capito questo, se fossero ceduti a quella falsa dottrina, l'Evangelo non avrebbe raggiunto me, perché avrebbero smesso di predicare ai gentili, avrebbero cercato solo di convertire i gentili ad essere giudei. Quindi questo non è solo una cosa storica, questo riguarda la nostra salvezza, perché la nostra salvezza è un risultato di quella decisione di riconoscere categoricamente che la salvezza è per grazia e non per opere, e quindi è aperta anche ai gentili. La Chiesa aveva risolto questo problema considerando attentamente le verità che Dio aveva già rivelato, le profezie, la rivelazione a Pietro, eccetera. Noi abbiamo tutta la verità di Dio nella parola di Dio. Non servono nuove rivelazioni. Dobbiamo confrontare ogni dottrina alla parola di Dio. Ed è importante fare questo, perché vogliamo conformare la nostra dottrina a quello che dice Dio. Quali sono i ruoli di uomini e donne nella vita e nella società? Quali sono i ruoli di uomini e donne nella società, nella vita, nella famiglia? Come decidiamo? Decidiamo in quello che ci sembra giusto o andiamo alla parola di Dio? Cosa è peccato e non è peccato? Cosa è lecito e non è lecito? Come decidiamo? Quello che è comune? O andiamo alla parola di Dio? Chi può guidare la Chiesa? Come si decide? È una cosa che votiamo, decidiamo noi qual è il metro? O Dio ci insegna? Dio ci insegna, bisogna andare a scoprire la parola di Dio. Cioè, in ogni decisione, in ogni campo della vita, dobbiamo andare alla parola di Dio. Non dimentichiamo il pericolo di legalismo. Legalismo insegna in modo subdolo che si può meritare da Dio. Se io faccio questo e quello, Dio mi accetterà. Perché? Perché io ho fatto questo e quell'altro. Legalismo trasmette l'idea di un merito nei confronti di Dio anziché una salvezza tutta per grazia. Certo che produce un cammino di santità e buone opere, produce quello. Quello non è la causa della salvezza. Un'altra cosa. I giudei, quei credenti farisei, voglio presumere che erano sinceri, ma sbagliavano. Che vuol dire? Anche noi possiamo sbagliare. Loro sbagliavano grandemente su cos'è la dottrina giusta. E anche noi possiamo sbagliare. Il fatto che noi abbiamo un certo modo di pensare per quanto riguarda la vita cristiana, la dottrina, non vuol dire che sia giusta. Dobbiamo avere l'umiltà di dire: Signore, a me sembra così, ma voglio essere aperto. se non è così. Se qualcuno mi dice, guarda, non è così, voglio esaminare per veramente valutare, perché voglio essere ben fondato in quello che dici tu. Ringrazio Dio che abbiamo la parola di Dio, abbiamo lo Spirito Santo che ci illumina, abbiamo la possibilità di studiare per capire la verità. Capire la verità serve per vivere la verità. Ringraziamo Dio che siamo salvati, chi è salvato per grazia. E voglio stendere la mano del perdono a tutti quelli che non sono salvati. C'è il perdono per chi sa di essere perduto. Quando c'è il ravvedimento e fede in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, grazie che hai scelto tu nell'eternità passata di salvare i gentili, per grazia, per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questo è il tuo piano, è noto tutte le tue opere a te dall'eternità. E questo vuol dire che la salvezza è raggiunta, è giunta anche a noi. La salvezza è disponibile oggi alle persone intorno a noi. E dobbiamo e possiamo proclamare questa salvezza, questo perdono alle persone intorno. Non c'è salvezza migliorando la vita, cercando di peccare meno. Non c'è salvezza essendo più bravo come cristiano. L'unica salvezza è riconoscere che siamo perduti, siamo peccatori. Abbiamo peccato contro di te e quindi di ravvederci e credere in Gesù Cristo come l'unico che può salvarci. Padre, ti prego di convincere del peccato, del giudizio e della giustizia. Ti prego che chi non ha Cristo capirà che la morte sta arrivando e dopo la morte c'è il giudizio e senza Cristo c'è la condanna, il tormento eterno. E ti prego che possiamo vedere che in Cristo c'è pieno perdono. C'è la vita eterna, ci sono le promesse di Dio. Ti prego che possiamo essere un popolo come i Beriani che controllano tutto con le scritture. In modo da non credere quello che è falso, ma di aggrapparci a quello che è vero. Perché solo così possiamo avere la gioia della salvezza. Solo così possiamo essere alla gloria di Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per quella Chiesa che era seria nel risolvere questo problema. Aiutaci noi ad essere seri e a vivere per grazia. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.